Dio ci ha dato la sua parola e sappiamo che tramite la parola di Dio possiamo conoscere Dio. Quello è lo scopo per cui leggiamo e studiamo la parola di Dio. E tramite la sua parola Dio ci anche insegna come vivere la vita cristiana e ci mette in guardia dai pericoli spirituali che ci sono nella vita cristiana. E in questo vediamo il cuore di Dio per noi, l'amore di Dio per noi. Ci parla per il nostro bene, affinché non cadiamo, affinché possiamo avere una vita benedetta, affinché possiamo portare molto frutto per la sua gloria. Nell'ultimo sermone siamo andati avanti a studiare Colossesi 2, e in Colossesi 2, se ricordate, Paolo sta facendo un discorso parlando dei falsi insegnanti. I falsi insegnanti sono un grande pericolo spirituale che riguarda anche noi. I falsi insegnanti cercano di fare prede, cercano di catturare persone affinché credano a quello che loro predicano e così sviano le persone da Dio e dalla verità. Trascinano persone lontane da Dio. E quindi è estremamente importante che stiamo in guardia, perché è un grave pericolo. E per questo Dio guida Paolo qui in Colossesi proprio a parlarci di questo, dettagliatamente, in modo che possiamo stare in guardia e non crediamo a quello che questi uomini malvagi insegnano, perché è falso. Nell'ultimo sermone, se vi ricordate, abbiamo visto come agiscono i falsi insegnanti, e cioè in quale modo, con quali mezzi, con quali strumenti cercano di fare prede, cercano di attirare. Se vi ricordate, Paolo dice che usano la filosofia, il vano inganno, le tradizioni degli uomini e gli elementi del mondo, tutte cose che non sono secondo Cristo. E poi però Paolo inizia parlando dei falsi insegnanti, poi va avanti parlando molto dell'opera di Dio in noi, parlando di quello che Dio ha fatto in noi per mezzo di Cristo, per mezzo del suo sacrificio. Noi che siamo in Cristo, inizia dicendo, siamo stati ripieni in Cristo, siamo stati circoncisi con la circoncisione di Cristo, che è lo spogliamento del corpo di peccati della carne. Cioè noi che siamo in Cristo non siamo più il vecchio uomo pieno di peccati, siamo nuove creature, spogliati di quel corpo di peccato. Siamo stati sepolti con Cristo e siamo risuscitati con Cristo, nuove creature. Il vecchio uomo di peccato è passato. Gloria a Dio per quello. E per mezzo del sacrificio di Cristo, Paolo ha chiuso quella parte che abbiamo visto l'ultima volta, per mezzo del sacrificio di Cristo, Dio ha annientato il documento fatto di ordinamenti, i comandamenti di Dio, la legge di Dio. E come l'ha annientato? Se vi ricordate, la legge di Dio ci era nemica, ci mostrava i nostri peccati, ci condannava davanti a Dio. Perché sulla base del metro della legge di Dio, ciascuno di noi era condannato. Non solo, ma attraverso la legge nessuno di noi avrebbe mai potuto essere riconciliato con Dio. Perché nessuno può mai obbedire perfettamente alla legge di Dio. Ma Cristo, andando alla croce, ha pagato la punizione che la legge richiedeva per i nostri peccati. Ha pagato al posto nostro, pienamente. E così, quella punizione che la legge richiedeva non cadrà più su di noi. Cristo ha già adempiuto la legge per noi. La legge di Dio, il documento fatto di ordinamenti è stato inchiodato alla croce con Cristo e non ci tiene più in schiavitù. Dio ha tolto di mezzo quello che ci condannava. Il nostro debito è stato cancellato davanti a Dio in Cristo. E grazie a Dio per questo. Questa è la base su cui adesso Paolo costruisce quello che sta per dire. Questo è il fondamento. non siamo più schiavi dei nostri peccati, siamo morti con Cristo, risuscitati con Cristo, e non siamo più sotto la legge, perché la legge è stata adempiuta per noi in Cristo. Teniamo quello in mente. Adesso Paolo riprende il discorso sui falsi insegnanti, torna a parlare di loro ed esorta i Colossesi, così esorta anche noi, a non cadere nell'inganno di quello che questi insegnanti predicavano. Predicavano che per la salvezza era necessario osservare anche le prescrizioni della legge o le tradizioni. Ma è un falso evangelo, non è la verità. Grazie a Dio non è la verità, non è quello che Dio ci insegna. E Paolo esortava i credenti a non sentirsi in colpa a causa di quello che questi falsi insegnanti dicevano, perché loro non osservavano la legge e le prescrizioni. Allora seguite mentre leggo i versetti 14 e 15 per avere un po' di contesto e poi consideriamo 16 e 17 in Colossesi 2. Da 14 dice: egli, Dio, ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Allora consideriamo questo insegnamento che è così importante. Qua Paolo parla nel versetto 16, dice: nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a noviluni, a sabati. Sta parlando delle prescrizioni della legge di Dio. Dio aveva dato queste cose come simboli o tipi per preparare il suo popolo per il Cristo che sarebbe venuto. Ma questi simboli non erano mai intesi come via per ottenere la salvezza. Inoltre, dopo la venuta di Cristo, quei simboli non servivano più. E quindi i credenti non devono osservare tutte queste cose. In Colossesi 2:8, se vi ricordate, abbiamo letto di questo, di quello che i falsi insegnanti predicano, e dice: guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, e poi aggiunge secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. I falsi insegnanti usano proprio questo per fare prede, usano gli elementi del mondo, che sono elementi religiosi, e usano anche le tradizioni degli uomini. Insegnano che dobbiamo attenerci a tutte queste cose, ma è falso. E nel versetto 17, infatti, leggiamo perché non dobbiamo più attenerci a tutte queste cose. C'è un chiaro motivo, che è un motivo meraviglioso. Rileggo 17, dice: queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Questo è meraviglioso. Quello che Dio aveva comandato nella sua legge erano prescrizioni che erano un'ombra. Erano simboli di quello che doveva venire, ma il corpo è di Cristo. Questi simboli puntavano a Cristo. Adesso Cristo è venuto nel mondo, ha adempiuto quello che questi simboli rappresentavano. E perciò ora non abbiamo più bisogno di simboli. Quei simboli non sono per noi. Infatti, pensate, non dobbiamo astenerci da certi cibi o certe bevande, dobbiamo astenerci dal peccato. Non dobbiamo rispettare le feste dell'Antico Testamento, dobbiamo piuttosto gioire nella risurrezione e la vittoria di Cristo. Non dobbiamo rispettare il sabato come giorno di riposo, non è comandato, anzi in Romani leggiamo proprio che è una cosa che Dio lascia alla coscienza di ciascuno. Dobbiamo piuttosto riposarci nell'opera compiuta di Cristo. Tutti questi simboli che Dio aveva stabilito erano un'ombra, puntavano a Cristo, ma Cristo è venuto. Perciò non dobbiamo più osservare i simboli, non dobbiamo più osservare l'ombra. Grazie a Dio abbiamo il corpo, abbiamo Cristo. Abbiamo il Messia promesso. Ma in realtà, non solo seguire tutti questi simboli, queste prescrizioni, è inutile, non è però neutro. Anzi, davanti a Dio è un grave peccato, almeno per due motivi. Vogliamo considerare questo. Il primo motivo per cui credere che i simboli siano ancora necessari è grave davanti a Dio, è perché è un disprezzo verso il sacrificio di Cristo. Pensate, chi segue la legge per cercare di ottenere la salvezza o di mantenere la salvezza, sta effettivamente dichiarando che il sacrificio di Cristo non è sufficiente, non ha veramente pagato appieno per i nostri peccati. E così noi dobbiamo aggiungere qualcosa, dobbiamo osservare tutte queste cose. Ma è falso. Se tu cerchi di fare abbastanza per essere salvato o per non perdere la salvezza, tu non ti stai aggrappando pienamente al sacrificio di Cristo. Non stai vedendo Cristo come la tua unica speranza. Non ti stai aggrappando totalmente a Lui. E non stai credendo di cuore che la sua opera sulla croce è perfetta, completa e sufficiente. E così, in modo subdolo, chi vive cercando di stare ancora sotto la legge, sta dichiarando che Dio è bugiardo. È subdolo, ma è la realtà. Sta dichiarando che Dio è bugiardo, sta dichiarando che non è vero quello che leggiamo chiaramente nella sua parola, dove è chiaro che il sacrificio di Cristo è sufficiente. Ed è chiaro che la salvezza è un dono da Dio, che non possiamo perdere e che non possiamo né guadagnare né mantenere con le nostre opere. E credere questo è un grave peccato. È un grave peccato voler vivere sotto la legge, secondo le leggi e le prescrizioni della legge. Sembra una vita molto pia esteriormente, sembra una vita molto spirituale, ma in realtà chi vive così sta disprezzando il sacrificio di Cristo, non è vicino a Dio, è lontano da Dio. Però, fratelli, anche noi possiamo arrivare a cadere in questo in qualche forma. Vivi tu in qualche forma cercando di fare abbastanza per Dio? Vivi cercando di essere un buon credente per avere pace che Dio ti accoglierà? Vivi impegnandoti, sacrificandoti, cercando di migliorare, sperando che Dio non smetta di amarti? Sono tutti modi in cui cerchiamo di guadagnare qualcosa da Dio, piuttosto di riposarci in quello che Lui ha fatto per noi in Cristo, invece di riposarci nel suo amore. Cerchiamo di meritare qualcosa da Dio. Ma l'unica vita benedetta, l'unica vita in cui possiamo avere pace e gioia e un cuore tranquillo, è quando ci riposiamo totalmente nel sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo. Cristo è la nostra unica speranza. E quanta pace, quanta gioia, quanta consolazione abbiamo quando ci aggrappiamo totalmente a Cristo. Quando ci aggrappiamo alla verità che l'amore di Dio viene al 100% da Lui. Non dipende da qualcosa in noi. Non cambierà e non cesserà. Allora non devi cercare di guadagnare o di non perdere la salvezza o l'amore di Dio. Piuttosto riposati nel dono di Dio. Riposati se tu hai Cristo, sapendo che tu sei salvato per grazia e l'amore di Dio viene al 100% da Lui a te. E lodi a Dio per questo. Quindi un motivo per cui è grave vivere ancora sotto la legge è perché è un disprezzo verso Cristo. Il secondo motivo per cui è grave è perché spesso chi vuole vivere sotto la legge in realtà inventa la propria religione. Spesso chi vuole vivere sotto la legge sceglie lui arbitrariamente a quali aspetti della legge sottomettersi e quali ignorare, quali scartare. Ci sono aspetti della legge che sono scomodi. Pensate, è facile astenersi da qualche cibo, qualche bevanda, è facile rispettare qualche festa o il sabato. È molto meno facile rispettare quello che Dio stabilisce per i sacrifici di animali, per esempio. Quella è una parte scomoda della legge. E così spesso chi vuole vivere sotto la legge di Dio, in realtà sceglie lui a che cosa vuole ubbidire. E così crea una propria religione. E questo è abominevole a Dio. È proprio vivere secondo una religione di comodo. Non è la vera vita cristiana. E anzi, chi vive così dimostra di non avere timore di Dio. E dimostra di non avere Dio. Però, attenzione, anche qua ti chiedo, tu vivi così? Tu ti crei una tua religione di comodo? Vivi secondo quello che Dio insegna, in quello che ti piace, quello che ti è facile, ma scarti quello che Dio dice in altri campi? Prego che avremo vero timore di Dio e coraggio nella vita cristiana, perché spesso Dio ci mette davanti alla sua via e la sua via è ardua, non è facile. E nella carne siamo tentati a ignorare quello che Dio dice e a vivere nel peccato in qualche campo della vita. Ma è grave. Piuttosto aggrappiamoci a Dio. Viviamo con fede secondo quello che Lui ci comanda in ogni campo della vita e allora avremo una vita benedetta. Allora avremo una vita con frutto e godremo la piena comunione con il nostro Padre Celeste. Arrivare a Dio per la via della legge, seguendo la legge, è impossibile. Leggiamo di questo in Galati 3, vi ricordate? Dice, infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Chi cerca di arrivare a Dio per mezzo della legge, è maledetto. Siamo salvati solo in Cristo. Allora, tornando al discorso che Paolo sta facendo, alla luce di questo, nessuno dovrebbe giudicarci perché non ci atteniamo alle prescrizioni della legge. Anzi, dobbiamo stare in guardia da chi lo fa, perché sta promuovendo una falsa dottrina. E chi fa questo è in qualche modo un falso insegnante. Paolo va avanti dal versetto 18 e ci mette in guardia ancora finché non cadiamo nell'inganno dei falsi insegnanti. E qui vediamo qual è la vera natura e qual è il vero cuore dei falsi insegnanti. Perché dietro una maschera di spiritualità c'è un cuore malvagio e lontano da Dio. Leggo dal versetto 18. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme, mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Consideriamo qua, c'è tanto da vedere. Paolo inizia dicendo, nessuno vi derubi del premio. C'è un premio che Dio ha promesso a chi rimane fedele a Lui fino alla fine, a chi è un vero figlio di Dio. I falsi insegnanti cercano di sviare i credenti da Dio, dalla verità, cercano di fare prede e così facendo derubano i credenti del premio. In Filippesi 3, 12 e 14 leggiamo che la vita cristiana è un cammino, è come una corsa verso il premio. E lì, ve lo leggo, Paolo dice, non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. La vita cristiana è come una corsa verso il premio. C'è un premio che aspetta ciascuno di noi che è un figlio di Dio. I falsi insegnanti cercano di sviare i corridori dalla via giusta. Li portano su una via sbagliata. E così chi viene sviato dalla corsa non può ottenere il premio. Chi segue un falso evangelo predicato dai falsi insegnanti viene sviato dall'unica via che porta al premio. E perciò non può ottenere il premio. Dio ha promesso quel premio a chi rimane fedele fino alla fine. I falsi insegnanti insegnano cose che sembrano molto spirituali, che sembrano molto umili, ma che non vengano da Dio. Insegnano una falsa umiltà. Nel versetto 18 qui parla anche del culto degli angeli, che non è da Dio. Oggi potremmo estendere quello alla venerazione dei cosiddetti santi. Tanti credono a questo insegnamento che gli angeli o i santi possono in qualche modo dare benedizioni, qualche beneficio spirituale, ma è falso. I falsi insegnanti insegnano queste cose, ma insegnando cose che sembrano spirituali, in realtà derubano del premio e sviano. Prendono quelli che li seguono e li trascinano con loro stessi al lago di fuoco, al tormento eterno. Quanto grande sarà il giudizio di Dio su di loro. Poi notate la seconda parte del versetto 18. Notate su cosa si fondano i falsi insegnanti, lo rileggo. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Su cosa si fondano? Non su una lettura attenta della parola di Dio, piuttosto si fondano, dice qua, su cose che non hanno visto. Sono temerariamente gonfi a motivo della loro mente carnale. I falsi insegnanti non si fondano sulla verità, non si fondano sulla parola di Dio. Si fondano piuttosto su cose che non hanno visto. Sono temerariamente gonfi, sono pieni di orgoglio. Insegnano quello che non sanno. Spacciano per vero quello che in realtà è falso. E sono gonfi. Credono di avere una verità che altri non hanno. Hanno una mente carnale, una mente che non è guidata dallo Spirito Santo. E perciò quello che quella mente produce è cattivo, è malvagio e porta lontano da Dio. Ma poi Paolo, nel versetto 19, ci spiega perché sono così. E questo riguarda anche noi. Leggo il versetto 19. E non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme, mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. I falsi insegnanti non si attengono al capo. Il capo è Cristo, il corpo di Cristo, la Chiesa funziona ed è sana solo se si attiene al capo, che è Cristo. Pensate a un corpo fisico. Un corpo a vita funziona solo se rimane attaccato alla testa, al capo, e se ubbidisce al capo. Altrimenti non può funzionare, non può vivere. I falsi insegnanti sono staccati da Cristo. Non si attengono a Cristo, non ubbidiscono a Cristo. Attenersi al capo vuol dire seguire quello che Dio ci insegna nella sua parola, non un insegnamento che non si trova nella Bibbia. Quello è staccarsi dal capo. La Chiesa è un corpo e Cristo ne è il capo. E tutto il corpo è nutrito dal capo, è tenuto insieme dal capo. E quando il corpo è attaccato a Cristo, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. In altre parole, c'è vera crescita spirituale solo quando siamo attaccati a Cristo, individualmente e anche come Chiesa. E allora ti chiedo, tu vivi restando attaccato a Cristo? È l'unico modo per poter crescere. È l'unico modo per avere una vita benedetta. È l'unico modo per avere frutto da presentare a Dio quando saremo nella sua presenza. Quanto è importante che il nostro modo di pensare e di agire sia sempre guidato dalla parola di Dio. Se vi ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo letto di come noi che siamo in Cristo siamo morti con Cristo e siamo risuscitati con Cristo. Una verità preziosa. E adesso Paolo cita l'aspetto che siamo morti con Cristo e poi fa un'applicazione pratica. Leggo i versetti 20 a 23. Dice: se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza, nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Noi che siamo in Cristo, siamo morti con Cristo agli elementi del mondo. Gli elementi del mondo, che sono elementi religiosi, che Dio ha dato come simboli che puntavano alla verità, noi siamo morti agli elementi del mondo. Prima della venuta di Cristo, Dio aveva stabilito vari simboli e pratiche che erano ombre, che puntavano a Cristo. Ma ora che Cristo è venuto, tutti quegli elementi religiosi non servono più. I simboli dell'Antico Testamento facevano guardare in avanti, facevano guardare al Cristo che doveva venire. Ma visto che Cristo è venuto, non serve più quello che punta a Cristo. Abbiamo Cristo, guardiamo a Lui allora. Oggi Dio ci ha dato dei simboli, come il battesimo in acqua, la cena del Signore. Questi simboli servono per farci ricordare quello che Dio ha già compiuto in Cristo. Ci fanno guardare a Cristo. Anche il velo che la donna porta ci fa ricordare che Gesù Cristo è il nostro capo. Quindi non dobbiamo ascoltare chi cerca di convincerci che dobbiamo seguire ancora gli elementi del mondo, quei simboli che non servono più. Chi insegna queste cose cerca di dire non toccare quello, non maneggiare quello, non assaggiare quello. Tutte cose che non sono da Dio per noi. Noi che siamo in Cristo siamo morti agli elementi del mondo. Non siamo più sotto la legge, non siamo più sotto tutte quelle prescrizioni. E allora Paolo dichiara qua e dice: se siete morti agli elementi del mondo e lo siete in Cristo, perché tornate a sottoporvi a questi comandamenti? Che senso ha? Tutti questi comandamenti, tutto quello che questi falsi insegnanti predicano, sono comandamenti che periscono con l'uso, sono fini a se stessi, sono comandamenti che sono dottrine di uomini. Vengono presentati come un modo santo e pio di vivere, ma in realtà è falso, non è da Dio. Questo modo di vivere ha qualche apparenza di sapienza, sembra sapienza, ma in realtà non è vera sapienza, non è veramente seguire Dio, è una religiosità volontariamente scelta, è falsa umiltà, è trattamento duro del corpo, ma non è per Dio. Pensate al trattamento duro del corpo, ci sono tanti modi in cui si può trattare duramente il corpo, per sembrare spirituali. Oggi è molto di moda essere vegani, viene pubblicizzato come rispettare gli animali, non far male agli animali, e in quel modo ci si sente moralmente superiori rispetto agli altri. Può essere, per esempio, rinunciare a certi cibi, non per motivi di salute, ma come sacrificio a Dio. Ci sono persone che credono che digiunando si può convincere Dio a esaudire le preghiere. E l'idea qua è che in qualche modo un trattare duramente il corpo rende uno più spirituale. Ma non è vero, è falso. L'unico valore di vivere così è soddisfare la carne. E qua è molto chiaro in questo brano. Esteriormente chi vive così sembra molto spirituale, sembra molto pio, ma in realtà ha una vita carnale, lontana da Dio. Chi vive così si sente superiore, si sente più spirituale degli altri, quando in realtà è lontano da Dio. E allora stiamo in guardia per non cadere nel credere a queste false dottrine, che non sono secondo verità, anzi ci allontanano da Dio. Però anche qua dobbiamo fermarci a pensare a noi stessi. Non solo chi segue i falsi insegnanti vive così, anche noi, che per grazia di Dio abbiamo buon insegnamento, anche noi possiamo cadere in una forma simile di peccato. Anche noi possiamo inventare un nostro modo di vivere, una nostra versione della vita cristiana, che non rispecchia quello che Dio ci comanda. Anche noi possiamo cadere nell'aggiungere cose alla vita cristiana, modi di fare, tradizioni, cose che Dio non ci ha comandato. E poi sulla base di questo possiamo anche noi sentirci più spirituali, superiori agli altri. E quello è molto grave davanti a Dio. Fratelli, dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo valutare ogni cosa, ogni nostro modo di agire, di pensare, di parlare e vedere se come noi viviamo è conforme alla parola di Dio oppure no, o se è qualcosa che noi abbiamo inventato. Che Dio ci protegga dall'avere il nostro modo di vivere, la nostra religione, e ancora di più, che Dio ci protegga dal grave peccato di insegnare il nostro modo di vivere agli altri. Ciascuno di noi dovrebbe avere un santo timore di Dio e prima di insegnare agli altri, prima di dare consigli su come vivere, dovrebbe valutare quello che sto per dire viene dalla parola di Dio o è il mio modo di vedere le cose. Dobbiamo fermarci a valutare. Quello che dico, quello che insegno, quello che consiglio, è così nella parola di Dio o è una mia dottrina? È gravissimo presentare una mia dottrina come se venisse da Dio. Che Dio ci protegga da questo grave peccato. Cosa vediamo in tutto questo discorso? Prego che sia chiaro. In tutto questo discorso, ancora una volta, vediamo il cuore di Dio per noi. Pensateci, ci sono gravi pericoli spirituali che ci circondano. Uno sono i falsi insegnanti. Ma Dio non ci ha lasciati indifesi. Non ci ha lasciati in balia di quello che questi insegnanti insegnano. Anzi, Dio ci spiega quali sono i pericoli, ci spiega quali sono le minacce, ci spiega come stare in guardia per non cadere, ci spiega chi sono i falsi insegnanti, come pensano, come agiscono, cosa insegnano. Notate con quale precisione, quale dettaglio ci spiega ogni cosa. E qua in Colossesi 2 troviamo una forte esortazione a stare in guardia dai falsi insegnanti. Ma grazie a Dio non dobbiamo temere. Siamo in mezzo a una battaglia spirituale, quello sì, ma Dio è con noi. E Dio non ci lascia e non ci abbandona. E Lui è la nostra protezione e sicurezza. Ma allo stesso tempo non dobbiamo focalizzarci sui falsi insegnanti, piuttosto meditiamo e ringraziamo Dio per Cristo, per quello che Lui ha fatto per noi, per quello che abbiamo in Cristo. In questo brano quanto c'è dell'opera di Dio in Cristo per noi, quanto si vede del cuore di Dio per noi. Eravamo sotto la legge che ci condannava, ma siamo stati perdonati per i nostri peccati. Dio ci ha salvati, ci ha perdonati, ci ha vivificati e adesso non siamo più morti nei nostri peccati, non siamo più sotto la legge che ci condannava. Siamo nuove creature, spogliati del corpo, dei peccati della carne e abbiamo un rapporto con Dio in Cristo. Pensiamo a queste cose. Meditiamo su queste verità e gioiamo in quello che Dio ha fatto per noi in Cristo. Viviamo in santità, viviamo con timore di Dio, ma aggrappiamoci all'opera di Cristo per noi. Preghiamo. Oh Padre, ti lodo e ti ringrazio, Padre. Questo è un brano che ci fa vedere il tuo cuore per noi. Ci spieghi come stare in guardia, quali sono i tratti, Padre, le caratteristiche dei falsi insegnanti, quello che insegnano. Ci spieghi in dettaglio in modo che possiamo stare in guardia. Ma Padre, quanto vediamo il tuo cuore in questo, che vuoi proteggerci e curarci, e anche quanto vediamo il tuo cuore nell'opera immensa e meravigliosa di salvezza che tu hai fatto per noi in Cristo. Padre, aiutaci ad aggrapparci a Cristo, non alle nostre opere, non a quello che facciamo, non a vivere abbastanza bene per te, ma aggrapparci a Cristo, giorno per giorno. E poi come conseguenza, Padre, vogliamo vivere per te e per la tua gloria, camminando rettamente davanti a te. Grazie per la tua parola, Padre. Grazie che ci hai parlato anche oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.